Una chiave di lettura.
Prosegue la nostra maratona insieme a Luis Badilla Morales, Radio Vaticana. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti.
Allora, i 50 anni del Trattato Europeo e il contributo dei Papi, da Pio XII ad oggi. Domanda, facciamo ovviamente il famoso passo indietro, passo del gambero, con questi 50 anni i Papi che c'entrano.
Molto. E per la verità si potrebbe fare un ragionamento in questo senso che copre diversi secoli. In questo caso noi ci limitiamo agli ultimi 50 anni, anzi agli ultimi 70 anni del secolo scorso, del XX secolo. I papi c'entrano perché la Chiesa, fin dall'inizio, diciamo per quanto riguarda questi ultimi 70-50 anni, attraverso il Magistero dei Pontefici, da Pio XII fino all'attuale Pontefice, ha avuto sempre una grossa, rilevante preoccupazione per l'Europa, per la sua unificazione e per la sua identità. Però dobbiamo subito precisare una cosa che è molto importante, perché in questo campo va tenuto in modo separato, distinto, ciò che per una parte è il magistero della Chiesa, dei pontefici, nella sua autonomia per quanto riguarda l'ambito politico, e quello che è il contributo, il ruolo, la presenza dei cristiani, dei laici cristiani. Sono due cose che si possono complementare e di fatto si complementano, però sono diverse, perché un conto è ciò che ha detto il magistero tramite i pontefici, tramite le conferenze episcopali europee, e che è un insieme di orientamenti, di insegnamenti, di principi che riguardano questo difficilissimo però affascinante processo di unificazione dell'Europa, e ciò che poi sono i cristiani in concreto, singoli in ogni paese, che tra l'altro, qualsiasi sia il punto di vista che si utilizza, sono una maggioranza. Perché se noi parliamo, per esempio, dell'Unione Europea, questa che adesso ha 27 paesi membri, lì su un totale di 460 milioni di abitanti, i cristiani sono oltre 370 milioni. I cattolici in particolare oltre 260 milioni. Se la guardiamo come Consiglio d'Europa, che è una cosa allargata rispetto a quei 27 dell'Unione Europea, lì i cristiani sono maggioranza in un totale di 821 milioni di abitanti. Se la guardiamo come organizzazione per lo sviluppo e la sicurezza e la cooperazione in Europa, gli abitanti lì sarebbero oltre 1.200.000.000 di abitanti, anche lì i cristiani sono una maggioranza. Non voglio dire che si tratta di una questione numerica e statistica, però è una realtà, e con questo voglio sottolineare proprio questo: la presenza dei cristiani singoli e laici in tutti i paesi dell'Europa da sempre è una presenza rilevante. Allora, il contributo sia del Magistero, dei Pontefici, delle conferenze episcopali, e poi il contributo quotidiano di ogni cristiano in Belgio, in Francia, in Italia, via dicendo.
Il titolo del tema di oggi appunto è 50 anni del Trattato Europeo e il contributo dei Papi da Pio XII ad oggi. Mi piacerebbe così ripercorrere un attimo quello che successe quando Pio XII parlò per la prima volta.
Giusto, proprio così.
Che disse? Da dove partì?
Stato lui. In due momenti molto importanti, in un radiomessaggio del 41, eravamo praticamente nel cuore terrificante della Seconda Guerra Mondiale, e poi in un successivo radiomessaggio già nel 53, a guerra finita. Già nel 41 lui parla dell'Europa post-guerra, post-bellica, sottolineando come elemento centrale nel processo della ricostruzione dell'Europa. Eravamo ancora in guerra, non si sapeva chi vinceva, come sarebbe andata a finire, non si sapeva neanche il 10% delle cose che sappiamo oggi, e già Papa Pio XII dice: il futuro è la pace. Con la guerra tutto è perduto, urla, con la guerra è tutto perduto. Non solo, più avanti, già nel 53, addirittura si spinge a dire il futuro dell'Europa è federalista. Usa la parola federalista e aggiunge addirittura questa è la sublime meta politica. E si domanda perché ancora esitare, perché ancora dubitare. E conclude: il fine è chiaro, dobbiamo camminare verso l'unificazione dell'Europa in termini federalisti. per garantire la pace. Potremmo aggiungere 100.000 altre cose, non abbiamo il tempo.
Una, dai. Una,
questa
una.
È una.
La seconda. Sono curiosa.
Perché ci sono altri pontefici.
Va bene.
C'è poi Giovanni XXIII, che non parla specificamente dell'Europa nel modo in cui lo fa Pio XII. Riprende il magistero Pio XII e inserisce il processo della unificazione dell'Europa nel contesto dei diritti umani, legati alla pace, e aggiunge l'elemento della solidarietà. Non ci sarà un'Europa unificata se alla base di questa Europa non c'è la solidarietà nel rispetto dei diritti umani. Questo è un contributo più che specifico. Andiamo poi a Paolo VI, che naturalmente riprende i suoi precedenti, i predecessori, Pio XII e Giovanni XXIII, e inserisce due elementi importanti. Uno, l'Europa si può costruire solo se lo facciamo sulla base dei valori comuni condivisi, tra est e ovest. È il primo che inserisce questo elemento. E aggiunge anche quell'altro, lo sviluppo. Anzi, il nuovo nome della pace è lo sviluppo. Per arrivare poi a Papa Giovanni Paolo II, che usa diverse metafore. La più bella di tutte, secondo me, quando proclama un'Europa che lui considera un organismo vivente e utilizza quella ormai famosissima espressione dei due polmoni, l'est, l'ovest. Voglio dire che Papa Giovanni XXIII, quando ormai la sua giornata sulla terra finiva, si avvicinava la sua morte, ricevete in modo straordinario, perché normalmente i pontefici non accettano premi, ricevete il premio Carlo Magno, che le è stato conferito nel marzo del 2004 in Vaticano. In quel bellissimo discorso sull'Europa, lui finì con queste parole che, se tu mi consente, devo leggere.
Prego,
sono tre
prego.
Righe. L'Europa che ho in mente è un'unità politica, anzi spirituale, nella quale i politici cristiani di tutti i paesi agiscono nella coscienza delle ricchezze umane che la fede porta con sé. Uomini e donne impegnati a far diventare fecondi tali valori, ponendosi al servizio di tutti per un'Europa dell'uomo sulla quale splenda il volto di Dio. Questo, concludeva, è il sogno che porto nel cuore e che vorrei affidare alle generazioni future. Questa era la sua dimensione, questo è quello che ha affidato a chi? A molti, tra l'altro al suo successore, l'attuale Papa, Benedetto XVI, che già come cardinale, tutti sappiamo, ha molto scritto, riflettuto, dibattuto sull'Europa. Anzi, una parte importante del suo pensiero teologico, filosofico, antropologico è centrato sull'Europa. E molto di questo già, in questi pochi mesi, ci avviciniamo mi pare al secondo anno, no? Scusami,
sì,
io
sì,
al secondo anno del pontificato,
sì, sì.
E già lo ha potuto esprimere nel magistero pontificio. Lui ha introdotto, dietro a tutti i precedenti concetti che abbiamo sottolineato molto rapidamente, ha introdotto poi quello sul relativismo culturale che minaccia l'Europa. E lo ha fatto con molta forza, addirittura usando l'espressione la dittatura del relativismo. Che non sarebbe altro, dice lui, che la faccia della dittatura della ragione positiva, nel senso che non è possibile costruire un'Europa senza Dio, o soprattutto, peggio ancora, contro Dio. Non perché si vuole fare un'Europa clericale o un'Europa basata giuridicamente nel diritto canonico, per dirlo in modo quasi divertente. No, perché l'Europa senza la sua identità non può costruire se stessa. E questa sua identità non è altro che quella cristiana. Non dico cattolica, quella cristiana, quell'insieme dei valori che lungo i secoli hanno permesso all'Europa arrivare dove è arrivata. Uno di questi concetti, di questi elementi, di questa identità, per esempio, è la persona. Non l'individuo, la persona, quella che è unica e insostituibile, che ha un ruolo come tale e che ha diritto ad avere un suo rapporto verticale con Dio. Ecco perché la questione della libertà religiosa, e chiudo qua questa risposta, Libertà religiosa che non riguarda solo i cattolici, i cristiani o le altre religioni, addirittura può sembrare paradossale. La libertà anche dei non credenti, proprio perché se afferma la libertà religiosa si può dire che c'è libertà di credere o di non credere.
Quindi è chiaro, abbiamo solo un minuto, anzi rubo questo minuto in modo molto democratico, è chiaro il ruolo e la missione dei politici cristiani in Europa. C'è stato qualche politico laico, dividiamo la mela a metà, che ha riconosciuto l'apporto o la visione profetica di uno di questi papi? Sì, non so, Paolo VI aveva ragione.
Moltissime, ma mi piace molto la domanda perché sarebbe il momento di fare anche giustizia. Il processo dell'unificazione europea viene da personalità politiche europee cristiane. Adenauer, Schuman, De Gasperi. E di un altro, un quarto, che Monnet, che non era un cristiano, era un liberal democratico, ma molto rispettoso della tradizione cristiana. Lui, per esempio, è stato uno di quelli che ha detto, lui non era un cristiano, ripeto, che ha detto, però il cristianesimo è parte della nostra identità, della nostra storia. Quindi già i cosiddetti padri fondatori dell'Unione Europea o del processo di unificazione hanno questa consapevolezza nella totale autonomia come laici cristiani. Non agiscono per conto della Chiesa, agiscono come cittadini nella sfera politica in modo autonomo, facendo riferimento ai grandi insegnamenti dei pontefici.
Forse bisognerebbe che i figli di questi padri si ricordassero appunto quello che i loro padri dicevano.
Questo lo hai detto te.
L'ho detto io?
Io no.
Tu non lo dici?
No,
dico
non
io.
Lo dico, però lo condivido.
Ecco. E termina qui Al di là della notizia. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito. Un saluto da Emanuela Campanile.